nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla 17ª puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio, il nostro appuntamento del lunedì sera qui sulle frequenze di Radio Sonar. Quindi saluto tutti, saluto naturalmente Claudio Bernabucci che mi segue sempre con grande attenzione al mixer audio, e quindi cominciamo subito questa puntata. Intanto insomma siamo nella prima settimana di febbraio, i teatri stanno continuando a lavorare, ringraziando Dio, e quindi questo un po' ci intranquillizza, insomma, in previsione che questa situazione pandemica vada lentamente a migliorare, come già i numeri ci stanno dicendo. Però insomma, sempre grande attenzione, mi raccomando. Allora, cominciamo la nostra solita scaletta per quello che riguarda i consigli per gli acquisti, per così dire. E cominciando dallo spettacolo che debutterà giovedì 10 febbraio, quindi sarà in scena dal 10 al 13 al Teatro Tor Bella Monaca, e si intitola Love's Kamikaze di Mario Moretti, interpretato da Micol da Milano e Claudio Contartese. La regia è della figlia del drammaturgo che è scomparso nel 2012. Storia sullo sfondo di una Tel Aviv attraversata dall'odio religioso e dagli attentati, la storia d'amore tra un Romeo e Giulietta contemporanei che si consuma tragicamente nei sotterranei di un albergo del centro. E poi all'Argo Studio, quindi a Trastevere, sempre dal 10 al 13 febbraio, un monologo di Irene Petrazzani con Linda Caridi e la regia di Giampiero Iudica. Un testo che affronta il tema dell'anoressia, inteso nella sua accezione di sintomo e difesa a seguito di tale abuso. E concludo questa piccola così promozione di spettacoli a Stanze Segrete in via delle Penitenze, quindi sempre a Trastevere, fino al 20 febbraio, Cyrano de Bergerac, quinto anno di rappresentazione per questo capolavoro scritto da Edmond Rostand, con l'adattamento e la regia di Matteo Fasanella. La storia d'amore ormai nota a tutti di Cyrano e Rossana, che non cessa mai di appassionare e che mette a nudo le fragilità di un uomo quasi perfetto al di là delle sue famigerate carenze fisiche. E adesso ci andiamo a sentire subito un bel brano che ho scovato. Il brano si intitola If You Wanna Live, loro sono The Honest Art Collective.
Hustling all night long. If you wanna leave, well, there's the door. I'm
Cominciamo subito, quindi con grande energia, questa 17ª puntata di Quarta Parete il Teatro in Radio, e andiamo subito a introdurre il nostro primo ospite, cominciando sicuramente leggeri, un po' in allegria, perché al Manzoni di Roma, quindi a via Montezemolo 14C, dal 27 gennaio, è in scena appunto il buon umore, l'allegria e soprattutto uno showman a tutto tondo come Antonello Costa. Buonasera Antonello!
Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao.
Ecco.
I miei fan.
Sì, sono i tuoi fan, l'applauso è diritto quando sei a teatro, caro Antonello, insomma.
Sì, grazie.
Allora, parliamo di C'è Costa per te, insomma, esatto. In scena fino al 20 febbraio, quindi un ammiccante richiamo tra ironia e divertissement alla televisione dei nostri tempi, ma anche un grande omaggio a una signora della televisione, caro Antonello.
Assolutamente, guarda, il riferimento a Maria De Filippi, che nello spettacolo c'è, perché mia sorella la imita a un certo punto dello spettacolo.
Tua sorella Annalisa, diciamo, l'Annalisa.
Sì, scusami, sorella Annalisa. Calcola che nasce tutto da questa battuta che io dico nel monologo iniziale. Come sì. Maria De Filippi, con C'è Posta per te, prova a risolvere i problemi degli italiani, io con C'è Costa per te proverò a risolvere i vostri, ma con il sorriso.
Perché chiaramente la cifra di questo spettacolo appunto è il buon umore, la leggerezza, il divertimento, no? Perché soprattutto in questo periodo è necessario, è la miglior medicina alla fine.
E io, guarda, lo dico perché dico la risata è il farmaco naturale più potente che ci sia.
Certo.
È l'unica ammonizione che faccio al pubblico è che gli faccio notare che in questi ultimi due anni, certo, con questo periodo, cioè, il pubblico ha riso sempre di meno e questo non va bene.
Infatti, bisogna recuperare.
Infatti faccio 13 numeri comici e io li chiamo 13 pillole di buon umore, perché ognuna... E devo dire che il pubblico poi alla fine è stata, calcola che è un varietà molto colorato, veloce.
Un po' vecchio stampo, possiamo dirlo, un varietà vecchio stampo.
Assolutamente vecchio stampo, ma mai... vecchio
la costruzione.
Perché ogni numero è curato, ogni numero è moderno, tant'è che ci sono il varietà si basa molto sull'attualità. Quindi, per esempio, Mattarella presidente da poco, il Covid, quindi il comico vive dell'attualità
di certo
assolutamente, quindi siamo molto sul pezzo. Infatti poi è uno spettacolo che è in divenire, cioè vuol dire che io posso cambiarlo ogni giorno perché succede qualcosa e posso mettere...
È un work in progress costante.
Bravissimo, come con i soldi, work in progress, che non ci sono, è uno cerca di...
Senti Antonello, ma sbaglio o c'è anche un'interazione con il pubblico?
No, hai detto benissimo. No, ma quello è fondamentale.
Ecco, appunto.
È fondamentale.
Perché tu scendi in platea, cosa fai? Raccontaci.
No, non scendo in platea, ma coinvolgo il pubblico in 3-4 momenti dello spettacolo.
Okay.
Con un personaggio, a parte che i personaggi hanno sempre un dialogo col pubblico.
Sì.
Quindi, signora, guardi, ma guarda. Però c'è Don Antonino che proprio scherza con uno preciso del pubblico. Il pubblico canta una macchietta insieme a me, io lo coinvolgo a cantare Buonanotte di Carosone alla fine, e poi c'è un personaggio che si chiama Dante, che dice solo Dante, e per magia il pubblico dirà Dante come quel personaggio. Ma questo, spiegarle è tanto difficile, bisogna venire a teatro.
Certo, quindi venite e andate tutti al Teatro Manzoni a vedere C'è Costa per te. Dunque c'è tua sorella Annalisa, abbiamo detto, no? Che
sì,
c'è sempre nei tuoi spettacoli, una presenza ormai fissa nei tuoi spettacoli.
Ma lei è, a parte, è bravissima ormai, 20 anni che lavora con me,
esatto.
E devo dire, Annalisa è... Adesso io la tratto sempre male perché mia sorella...
Poverina.
Sì, perché non è facile.
Sei un fratello vessatore.
Diciamo che la mia valvola di sfogo, quando qualcosa non va me la prendo con mia sorella, ma lo farebbe chiunque, perché è parente.
Insomma, fa un po' da punchable.
Esatto, io così mi scarico la tensione della prima.
Gli
scherzi, lei... Ora perché non ci ascolta, lo dico. Lei è una cantante bravissima, una ballerina bravissima, coreografa di tutti i numeri, e ha una dote, che è quella di poter fare la comica, che come sai, visto che abbiamo perso la grande Monica Vitti da poco,
santa pazienza,
una donna comica... È difficile. E c'è Annalisa, ha dei tratti, cioè ha dei momenti in cui veramente fa ridere il pubblico.
Certo.
Importante.
Una grande perdita quella di Monica Vitti, vero? Sei d'accordo?
Straordinaria. Però io dico sempre, quando vanno via questi grandissimi artisti,
sì,
cioè quei grandi, i grandi artisti non muoiono mai, sono sempre presenti,
vero,
sono un punto di riferimento. Alberto Sordi, ora perché sappiamo che se n'è andato, ma Alberto Sordi sta sempre là.
Certo, Totò, certo.
Cioè, ci sono
Manfredi, Tognazzi, sempre lì stanno, quindi...
Tu pensa che io, non lo dire a nessuno,
no,
dico sempre, il più grande comico italiano è stato Totò, ed è Totò.
Certo.
Il più grande attore comico, i primi tempi dicevo Alberto Sordi, siccome ho riscoperto da poco Manfredi, Manfredi
sì,
non era da meno di Alberto Sordi,
assolutamente.
Manfredi era un attore straordinario, una cosa,
un grande perfezionista, tra l'altro.
No, ma poi poteva fare drammatico, comico, quando
sì,
un attore
sì,
può
sì,
fare
sì, tutte le chiavi di lettura, certo.
Naturalmente io dico sempre, far ridere è molto più difficile, come ci insegnano i grandi, che far
piangere. E tu lo sai, ne sai qualcosa, insomma.
Vabbè, ma io cerco di rubare ai grandi, quindi calcola che un comico, al comico viene facile poi far emozionare il
certo,
pubblico. Per un attore drammatico farlo ridere ha più difficoltà.
Sono d'accordo con te. Senti, ti volevo chiedere, che emozione è tornare sul palco dopo tanto tempo, Antonello?
È stato meraviglioso, guarda, ne pago
adrenalina, adrenalina.
Sì, ma ne pago le conseguenze a livello fisico,
certo,
non è più mentale, perché gli ultimi 2 anni, noi parliamo della mia compagnia che era abituata a fare solo d'inverno 90-100 repliche in
sì,
giro per l'Italia.
Sì.
Ti dico questi dati, così forse chi ci ascolta può capire. Il 2019 ho chiuso l'anno con 144 repliche, tra spettacoli estivi, tournée teatrale certo, e quant'altro. 2020, il primo anno di Covid, da 144 ne ho fatti 44, esattamente 100 in meno.
Un terzo, ne hai fatto un terzo, insomma, in meno.
Nel 2021, tu dirai, è andata meglio, 37, ancora
sì,
meno dei 44. Quindi tornare a teatro, poi un teatro importante come il Mandone,
certo,
fare 27 repliche in 4 settimane.
E salutiamo Pietro Longhi, naturalmente,
Pietro,
il grande Pietro.
Pietro è una persona meravigliosa e poi sa come si gestisce un teatro.
Un gran signore, poi, sei d'accordo?
Io dico sempre cose bellissime di Pietro. Mi ha portato, mi ha portato al Roma e poi al Teatro Manzoni, dove
certo,
il teatro, ripeto, che forse molti non sanno, è l'unico teatro in Italia che fa 4 settimane in cartellone.
È vero, è vero.
Non esiste nessun teatro.
È diventata quasi una rarità vedere una lunga.
È l'unico.
Esatto. Beh, insomma. Non è più il teatro di una volta, no, a Carantonello,
no,
rispetto
certo,
agli
certo,
anni 70,
certo,
agli anni 80, no?
C'erano
quelle lunghe
no, adesso...
tenute. E vabbè, insomma,
adesso...
quindi onore a Pietro.
Sì, comunque per chiudere il discorso, io ho subito, perché il sabato c'è la doppia, si fa spettacolo alle
certo,
17 e alle 21. Io sabato sera ero veramente stanco, ma non è un problema fisico, è proprio un fatto mentale di gestire, perché quando si è allenato, io lo dico al pubblico, ognuno di voi ha un lavoro, magari qualcuno l'ha perso, qualcuno ha lavorato meno, qualcuno è... Ma la stessa cosa è il comico, lo spettacolo in genere, va allenato, la
certo,
replica quotidiana,
sì, sì, sì,
la memoria, l'allenamento a
ricordarsi come andare, è come andare in palestra, né più né meno, insomma, ci vuole l'esercizio.
Esatto, se tu per 2 anni non ci vai e poi torni all'improvviso in palestra
no,
e incominci ad avere dolori, quello
sì,
diventa un problema.
Qualche colpa a vuoto, naturalmente, certo.
Sì,
e allora...
dico, a volte non mi ricordo la battuta, cioè io faccio, ma qui che c'è? Ah, questo, cioè faccio ancora... Mi arrampico sugli specchi,
capito? Quello è il mestiere, Antonello.
Sì, il mestiere.
Antonello, io ti ringrazio tanto, quindi rinnovo l'invito a tutti, andate al Teatro Manzoni fino al 20 febbraio per andare a vedere C'è Cossa per te con Antonello Cossa, Annalisa Cossa e chi altro c'è sul palcoscenico tra voi due?
Sono 3 bellissime ballerine, Sara,
citiamole.
Fabiola e Elisa.
Perfetto.
Sara Salvatore, Elisa Milani e Fabiola Zottolo.
Quindi, oh, beh, quindi ci possiamo rifare anche un po' gli occhi, no? Possiamo dirlo?
No, soprattutto per quello, perché io faccio eccitare le donne, capito? E loro sono degli uomini.
Va bene, Antonello, io ti ringrazio tanto, un abbraccio e naturalmente
grazie
buon teatro a
te.
A te.
Sì, e viva il teatro, grazie.
Ciao Antonello,
ciao,
grazie,
ciao,
ciao, ciao, ciao. Grazie ad Antonello Cossa appunto per questo C'è Cossa per te, un omaggio a Maria De Filippi naturalmente, e adesso andiamo a sentirci un cavallo di battaglia degli anni 65-67, loro sono i Doors e il brano è il celeberrimo Light My Fire.
know that it will be untrue. Know that I would be a liar if I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just set the night on.
E allora sfumiamo questo lunghissimo brano dei Doors. Lui era il grandissimo mitologico Jim Morrison, il brano appunto era Light My Fire, uno delle pietre miliari del rock. E adesso parliamo di un'altra pietra miliare della drammaturgia, con il prossimo ospite, perché parliamo di uno spettacolo che sicuramente farà un po' discutere e che affronta un tema sicuramente sottostimato. E sempre più gente, in modo trasversale, adulti, giovani, donne, uomini con stili di vita diversi, utilizzano la rete per ritagliarsi un'evasione erotica attraverso siti, app, chattando con sconosciuti, pagando e facendosi pagare. Ecco, questo è un po' l'incipit del prossimo spettacolo che andiamo a introdurre, e che si chiama Come On. Ne parliamo con l'autore e regista Massimo Sinco. Buonasera Massimo.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Piacere di sentirti.
Anche per me, molto piacere, grazie.
Che si dice in quel di Firenze? Allora,
in questo momento sono a Roma.
Ah, sei a Roma. Siamo
vicini, diciamo. A Firenze si dice sempre meno che in questa città, perché io l'adoro, insomma, c'è tanto. No, però volevo dirti che questa introduzione con la... col meraviglioso pezzo di Jim, Light My Fire, mi sembra perfetto per questo mio spettacolo, perché accendiamo.
Il fuoco,
parliamo di cose bollenti.
Ecco, diciamo, ho introdotto bene, insomma, il tuo intervento.
Direi Direi proprio di sì, sì, hai centrato perfetto. In pieno quello che vuole essere questo mio nuovo
spettacolo. È un tema di rimente questo, perché spesso poi non se ne parla di questa cosa, però poi indubbiamente la rete è entrata, diciamo, a piedi uniti, per così dire, anche nella sfera erotica delle persone.
Moltissimo, cioè è veramente, a me è piaciuto molto veramente indagare un po' su una, come dici te, su una realtà che è poco, che è molto nascosta, appunto, certo, è segreta, certo. Ma è veramente molto molto presente, molto frequente, e devo dire che proprio durante il periodo, insomma, terribile del lockdown, certo, eccetera, certo. È cresciuta, perché naturalmente tutta la virtualità è ovviamente un po' più ha cominciato ad avere più successo,
anche perché c'era meno possibilità di c'era meno possibilità esatto. di relazionarsi con gli altri.
Esattamente, infatti, e poi anche la scoperta di un mondo a parte, veramente, che è pieno di giovani, ma non solo giovani, che ci lavorano proprio, cioè ci lavorano nel senso che stanno ore e si fanno pagare per determinate prestazioni, che ovviamente però sono solo virtuali, e quindi in questo senso sono anche comode, senza, non creano problemi. Quindi, relazionali, eccetera.
Ecco, diciamo che comunque è uno spettacolo che, insomma, bisogna andarci un po' preparati, e infatti c'è il famoso divieto ai minori di 18 sì. anni, perché, insomma, indubbiamente farà un po' così.
Credo proprio di sì, Andrea, perché veramente credo che mai come in questo tematica... caso sia stato importante aver scritto questa cosa, perché io poi penso che a me piace spingermi oltre quando è il caso, perché parliamo di una cosa contemporanea che ha a che fare con questo argomento, e quindi se la porto in scena devo portarla in maniera più realistica possibile,
diciamo, anche brutale, anche brutale, Massimo,
anche brutale, bravo, cioè non ho voluto censurarmi, ma ovviamente tutto quello che viene fatto è sempre nel limite del buon gusto,
però
sicuramente
senza mediazioni, diciamo, senza mediazioni,
no, bravo, assolutamente,
quindi
no,
dritto dritto allo stomaco, dritto allo stomaco dello spettatore.
Ecco, però questo vuole essere.
No, no, ma certamente, io credo che è un tema interessante questo, perché poi in realtà il confine con la dipendenza è molto sottile, caro Massimo, sei d'accordo?
Molto, molto, assolutamente molto. Infatti è bello vedere questa, io ho creato, diciamo, tre storie, tre uomini che poi si incroceranno, e uno di questi proprio è il malato di sesso, che non prova neanche più il piacere, cioè diventa una cosa veramente automatica, che lo porta poi verso la distruzione, meccanica, quindi proprio in cura, diciamo così, perché non, perché soffre.
No, no, ma infatti spesso si parla sempre delle dipendenze più conosciute, voglio dire la droga, magari anche l'alcolismo, insomma, no? E anche i videogiochi, che è un'altra forma di dipendenza, per dire. Però anche questa, la dipendenza da sesso virtuale, è a tutti gli effetti una patologia, caro Massimo.
Verissimo, verissimo, molto molto vera, molto attuale, ecco,
esatto.
Molto attuale.
Allora, sulla scena abbiamo tre giovani come Alberto Bucco, Simone Fabiani e Alberto Viscardi. Dico bene?
Perfetto, sono loro, sono meravigliosi. Quindi, li sto adorando.
Insomma, per la prima volta ti cimenti con il palco di un importante teatro come l'Off of Theater di via Giulia 20, e quindi dal grande Silvano Spada, insomma, che quindi ti ha accolto nella sua casa.
È una bella occasione,
e ti annuncio, ti preannuncio che Quarta Parete seguirà lo spettacolo, caro Massimo,
grande,
e quindi ne scriveremo.
Benissimo, allora sono ancora più emozionato a questo punto.
Allora, io ti ringrazio tanto, quindi ricordo l'appuntamento, partiamo da venerdì, esattamente, weekend 11, sabato 12, ore 21?
21, sì, e poi la pomeriggio alle 21 e 13 alle 17.
Pomeridiana delle 17, quindi Teatro Off, lo spettacolo è Come Home, scritto e diretto dal mio amico Massimo Stinco. Grazie Massimo!
Grazie a te cara, a tutti, vi aspetto.
A presto,
ciao.
Buona serata, ciao Massimo, buon teatro, ciao.
Grazie, sempre, ciao. Avanti il teatro, ciao.
Allora, grazie a Massimo Sinco per questa, così, per averci parlato di Come Home, questo spettacolo appunto che ci farà un po' sobbalzare anche sulle poltrone del teatro. E adesso andiamo a sentirci un'altra band importante, una band americana, loro sono i Guns N' Roses, e il pezzo, che è del 1974, si intitola Sweet Home Alabama.
Let's know about Southern rock music.
Yes.
E allora ce la siamo ascoltata tutta questa Sweet Home Alabama dei Guns N' Roses, grande gruppo USA. E adesso, a quarta parete del Teatro Radio, parliamo di un altro spettacolo che andrà in scena, partirà quindi in questo weekend, da venerdì 11 a domenica 13. In scena ci sarà Maria Concetta Liotta, ma ci sarà soprattutto lui che è l'autore, il regista, ma anche l'interprete, ovvero Luca Melesi. Buonasera Luca.
Buonasera, buonasera.
Ben
ciao.
Sentito e ben trovato.
Grazie, grazie a tutti voi. Grazie.
Allora, parliamo di variante S. La variante S è una quarantena per tre, e quindi mi sembra abbastanza evidente il riferimento a questi due anni che sono passati così, chiusi tra casa e limitazioni,
sì.
No?
E, sì.
Ecco, che ha lasciato sicuramente degli strascichi nelle nostre esistenze, caro Luca, no?
E, assolutamente.
E quello che ho riflettuto su questa cosa è, a parte, diciamo, è un po' una vita a metà che abbiamo vissuto, ma è quello che si è evidenziato è questa serie di slogan, no? È quasi un mantra, no? Ne usciremo migliori, andrà tutto bene, no? Ma poi...
No.
È giusta la considerazione. È giusta la considerazione.
Siamo usciti peggio di prima. No, allora,
quindi in questo caso, insomma, tu da questa condizione c'è stato lo spunto per scrivere questo testo, Luca.
Allora, ti faccio una premessa. Non voglio sembrare quello che porta sfortuna, però siccome adesso mi aggancio un attimo al mondo del calcio, tanto per sdrammatizzare,
dobbiamo.
Io sono nato, cresciuto e morirò romanista.
Non è un difetto, condivido.
No, però chi più di me può capire che cosa significa esultare prima del novantesimo,
certo.
Come per dire, non ne siamo ancora usciti, non parliamone come se fosse il passato, perché qua non si sa mai. Comunque sembra che la luce in fondo al tunnel sia un pochino più vicina di quanto
è vero,
l'anno scorso di questi tempi, per
detto
cui si
questo,
può cominciare a parlarne, non dico con freddezza, però...
Sempre con grande attenzione,
allora,
però.
Sempre con grande attenzione, assolutamente, quello sì. Io crescendo ho imparato una cosa, penso sia un'esperienza comune a tanti, che per metabolizzare i momenti anche più drammatici, a un certo punto, quando le condizioni psicologiche te lo permettono, devi anche essere in grado di fare un pochino di ironia.
Certo, ci vuole lucidità, chiaramente.
Ci vuole un pochino di ironia. E allora io a un certo punto ho detto, questo diario che ho scritto durante i giorni della quarantena, del lockdown, era, diciamo, appunti su quello che accadeva giorno dopo giorno, mascherine che non arrivavano, paesi dell'Europa dell'Est che sottraevano le mascherine destinate all'Italia prendendosele per loro. Non ti ricordi, ci fu questa cosa, le mascherine per noi se le rubarono i polacchi. È una cosa che a me faceva tanto ridere, però insomma sono successe delle cose incredibili in quel periodo, ma anche fra le mura domestiche delle persone, no?
Le dinamiche sono state messe a dura prova, tra l'altro.
In un altro spettacolo che ha preceduto questo temporalmente, ma è che è ambientato in una fase successiva, cioè quella della prima estate apparentemente libera, estate 2020, no? Sembrava che era finito tutto, invece poi è arrivato il coprifuoco.
Esatto.
E lì io parlavo della coppia al tempo del virus, che scoppiava, perché alla fine stare insieme 24 ore, quando nella vita normale si è abituati a raccontarsi delle cose che accadono fuori, e invece le persone si guardavano in faccia e si raccontavano il nulla. A un certo punto determinate dinamiche di coppia sono anche diventate un po' isteriche. Noi, io e Maria Concetta, abbiamo giocato molto su questo nell'altro spettacolo. Qui invece c'era un ingrediente succulento che non potevo farmi scappare, perché io ho vissuto il lockdown proprio con la suocera in casa.
Ecco, poverina, quindi...
era rimasta prigioniera,
certo.
E la suocera era la variante
La famosa variante S.
Quindi
c'è molta ironia, c'è molta ironia in questo spettacolo, naturalmente.
Sì, c'è per forza, perché uno poi dopo, no, ti ricordi, a un certo punto vennero chiamati gli Apericonte.
Sì, è vero.
Durante uno degli Apericonte in cui lui ci serviva le cose più terribili, però con una dolcezza che devo dire altri non hanno mai avuto, no? Dice, io ti ho sempre detto la verità, E niente, lei scoprì di essere improvvisamente rimasta prigioniera e di non poter tornare a casa. E quindi si rese protagonista anche lei di quella sottrazione di farina negli scaffali dei supermercati, che a un certo punto non si trovava più. Farina, gli amici di birra erano spariti e lei occupava il forno tutte le sere con la pizza. Detto, ma io voglio fare ciambellone.
La famosa pizza, è vero, è vero.
La c'è famosa stata pizza, pizza famosa, come
durante
anche
il lockdown,
primo
come no?
Esatto. Quindi, il primo arcobaleno, no? Andrà tutto
ma
bene,
sì, sì, sì.
Che io ho riscoperto.
Comunque è stata una suocera da conciliante, voglio dire, alla fine.
Insomma, sì, no,
vabbè, messo a dura, o vi ha messo a dura prova, poverina.
Ci siamo messi tutti a dura prova in quel periodo, perché poi il bambino che non aveva più la scuola da un giorno dall'altro era diventato una scimmia.
E certo.
Io che un po' mi arrabbiavo, lei che lo difendeva, la mamma in mezzo, perché poverina.
Saltano tutti gli schemi poi,
Capito, esatto, per cui insomma si gioca e si ride molto su questo. Io poi ero campione delle telefonate che mettevano in crisi i carabinieri e la polizia, le quali chiedevo: ma posso arrivare a piazzare Durante con la bicicletta?
Certo,
o mi devo fermare?
Ragione, perché c'era creato anche questo problema, cioè dovevi restare in un certo, diciamo, in una certa distanza, altrimenti eri comunque passibile di multa.
Sì, che poi se ti ricordi bene la distanza dei 200, la mitica distanza dei 200 metri, non era scritta da nessuna parte.
Vero,
a un certo punto qualcuno lo disse e gli hanno creduto tutti. Per cui, insomma, è un evento di ingrandimento su una camera da letto, nella quale a un certo punto due persone che tutto fanno tranne che quello che si fa in una camera da letto, ma anche nelle intenzioni, no? Nell'atmosfera che c'è fra di loro, c'è l'inizio di quell'appassirsi che poi noi abbiamo vissuto con i mesi del coprifuoco, che da un lato per certi aspetti ti faceva apparire la metà della giornata normale, ma la sottrazione della vita serale e notturna che abbiamo subito per 8-9 mesi ha fatto dei danni che ancora oggi non vanno a posto.
Sì.
Cioè, un mese e mezzo di lockdown è durato poco rispetto a 9 mesi in cui il sabato sera era come il lunedì. Io una sera dissi: che giorno è oggi?
Sì, perché si perdeva la condizione del tempo, si perdeva la condizione del tempo, ovviamente.
Capito, assolutamente. Sì, il discorso usciti migliori o peggiori, io penso che noi, come insomma, non dico non soltanto come Italia, ma in generale come mondo occidentale, il fondo l'abbiamo toccato da molto tempo prima,
sì.
Per cui negli anni il sistema di potere ha, secondo me, volontariamente allevato generazioni di indifferenti alle condizioni del prossimo, dell'essere umano, attenti solo ad alcuni aspetti della vita che per carità sono importanti, perché l'ambiente, i diritti degli animali, i diritti civili sono cose fondamentali. Ma l'attenzione alle necessità del prossimo, in quanto tale, come persona che magari può perdere il lavoro, che ha bisogno di solidarietà, ha bisogno di un aiuto, questo è venuto a mancare, è sparito. E questa gente poi
è rimasto comunque, perdonami, è rimasto anche tutto sulla carta, nelle buone intenzioni questa cosa.
Esatto, è rimasto sulla carta, e poi a un certo punto, dopo aver allevato per anni generazioni di indifferenti e di egoisti,
sì.
Hanno preteso all'improvviso che la gente si comportasse con responsabilità. Ma la responsabilità qual è?
Certo.
Quella che è stata tolta dalla testa delle persone con un disegno ben preciso, ma da molti anni prima, no?
Certo.
Noi siamo arrivati siamo andati incontro a una pandemia, pensaci bene, no? Adesso faccio una considerazione che va oltre il teatro,
sì.
Ma con un sistema sanitario ridotto a pezzi, avevamo 30.000 terapie intensive.
Sì, che è stato chiaramente completamente smantellato nel corso di questi decenni.
30.000 terapie intensive nel 1980 e noi siamo in lockdown con 3.000. E che è successo nel frattempo?
Vabbè, qua dovremmo chiaramente poi svicolare su altre tematiche molto più impegnative, però la riflessione è corretta quella che fa, insomma.
Ecco perché non potevamo che uscirne peggiori.
Certo.
Perché poi anche questa cosa, dividere fra buoni e cattivi, per carità, io se avessi potuto nel 2020 avrei partecipato alla campagna dei volontari per sperimentare AstraZeneca, non mi hanno voluto perché ero troppo grande e con un figlio, per cui figurati, cioè, con me una porta aperta, però sempre questo discorso in TV di dividere fra buoni e cattivi, non parlate
guarda,
altro.
Sai, veramente mettendo un po' il dito, diciamo, nella piaga, perché in realtà è proprio così, insomma, alla fine si sono creati, cioè si è creata una divisione sociale molto molto accentuata, molto forte, proprio tra i pro, i contro, insomma, c'è un allarme sociale preoccupante che ancora, insomma, è come, insomma, se la brace è ancora bella viva, no? Cioè,
ma è viva questa ferita, non si rimargina.
Non si rimargina, chiaramente, non si rimargina.
Non si rimargina, no, perché determinate regole comunque l'hanno già fatto capire che rimarranno, e anche quando finirà lo stato d'emergenza, comunque alcune cose che isolano dalla vita sociale determinate persone rimarranno. E quindi poi avrai a che fare con come con persone cresciute in cattività, no?
Sì.
Dopo un problema. Tornando al teatro.
Torniamo al teatro, sì, esatto. Alleggeriamo.
Meglio... Noi saremo in scena venerdì, sabato e domenica
al Teatro Elettra, via Capodafrica, esatto. 32. Sì, possiamo dire che, insomma, è un po' un teatro di casa, lo possiamo dire?
Guarda, io e Maria Concetta lì dentro ci siamo cresciuti, abbiamo mosso, esatto, i primi passi lì e al Teatro Agorà a Trastevere.
Sì, famoso Teatro Agorà.
Lo conosciamo, cioè conosciamo tutti gli odori di quel teatrino, per cui è bellissimo.
Quindi siete tra San Giovanni, diciamo, e il Colosseo, diciamola così.
Esattamente,
dai.
Sì, guarda, via Capodafrica, che è una strada che una volta c'era il glorioso Teatro Colosseo.
È vero, che adesso è diventato una palestra, è diventato una palestra.
Esatto, è diventata una palestra, che devi fare, cioè, nella vita si cambia. Certo.
Ma sì,
è
sì.
Con un accorgimento, per chi volesse venire a vedere lo spettacolo, ecco. Allora, a nome della trasmissione, biglietto ridotto a 10 euro.
Ah,
più
che splendido,
tessera.
Che splendido.
Lo spettacolo comincia leggermente un po' prima rispetto all'orario canonico di Roma, che sono le 9:15. Noi iniziamo puntuali alle 20:50.
Perfetto.
Lo spettacolo dura fra i 50 e i 55 minuti, in base alle ritmi come sono. Per cui lo dico perché così le persone sanno di non trovarsi di
allora,
fronte a
facciamo
un pistolone lungo.
No, beh, giusto, insomma, perché poi diventa complicato, no, trattenerle sulla poltrona. Allora, appuntamento al Teatro Elettra, via Capodafrica 32, la variante S, una quarantena per tre, con Maria Concetta Liotto e Luca Milesi, di cui tu sei autore e regista. Allora, chi si presenta al botteghino a nome di Quarta Parete può godere di un piccolo sconto, quindi sul biglietto d'ingresso
ridotto a
10 euro, mi sembra. Possiamo dare un telefono per le prenotazioni, caro Luca?
Allora, per le prenotazioni possiamo dare
oppure una mail, voglio dire, ecco.
Una mail, info@compagniaenter.com.
Allora, info@compagniaenter.com, giusto?
Esatto,
e allora, caro Luca, io ti ringrazio e quindi ti auguro a te e a Maria Concetta in bocca al lupo e per questa, insomma, per questo debutto di venerdì alle 20:50 e naturalmente il mio buon teatro a te.
Grazie Andrea. Grazie.
Alla prossima, ciao. Allora, alla prossima.
Grazie a tutti.
Perché, insomma, indubbiamente poi la pandemia può sviluppare una serie di capitoli, no, ulteriori.
Guarda, se mi dà ancora un secondo ti preannuncio che noi torneremo in scena a fine maggio al Teatro Elettra con un cavallo di battaglia della nostra compagnia, un testo in omaggio a Falcone e Borsellino.
Bello.
In quest'anno,
quindi tutt'altro
in
genere.
Trentennale. Esatto.
Splendida. Cioè, e poi ne parleremo naturalmente, Luca.
Esatto.
Grazie, ti abbraccio. Grazie. E buon teatro. Ciao.
Grazie.
Ciao. Grazie a Luca Milesi per la sua variante S, quindi dovesse sa per suocera. E adesso andiamo a sentirci altro gruppo storico del rock. Loro sono i Led Zeppelin e il brano è Walla Lotta Love. Give you my love. Come giusto che sia, abbiamo ascoltato tutta fino all'ultima nota What a Lot of Love delle Zeppelin, questi quattro grandi musicisti, Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones, John Paul Jones, e quindi questo brano che ha fatto la storia del rock, che uscì addirittura nel 1969 ancora, che ascoltiamo con grande piacere, come ascolto con grande piacere e mi tolgo tanto di cappello, perché sono felice e onorato di introdurre adesso il prossimo ospite, primo perché è bravissimo, secondo perché lo spettacolo che porterà adesso in questo weekend al Teatro Tor Bella Monaca nel weekend appunto è assolutamente da vedere, quindi saluto e ringrazio Gianluca Ferrato. Buonasera Gianluca.
Andrea, buonasera, quanti complimenti, guarda, ti ringrazio perché questo
io lo spettacolo l'ho visto, è tanto chapeau, scusa, dobbiamo dire.
Ti ringrazio perché Non vado dall'analista questa settimana dopo queste tue parole.
No, vabbè, allora, grande spettacolo, lo spettacolo appunto è tutto sua madre, quindi dove tu in realtà sei da solo sul palcoscenico.
Sono solitario, sì. Ma come si dice, meglio soli che male accompagnati, ecco, diciamo così.
Però sei accompagnato dai tuoi personaggi.
Sono invadenti i miei personaggi, perché questo monologo ha questo di particolare, no? Che questo personaggio che si chiama Guillaume, che è il protagonista della pièce, e che vive in questa famiglia borghese parigina
con questa mamma invadente.
Assolutamente, questa mamma invadente che ha deciso da sempre che lui è certamente omosessuale.
Aiuto.
Ma in realtà lui non lo è, però vuole talmente fare piacere alla madre, assomigliarle in assoluto, che si adegua a questo disegno.
Quindi la vuole con piacere, insomma.
Assolutamente, al punto da immedesimarsi, la imita, ha la stessa voce, le stesse movenze, insomma così. E poi in realtà ci sarà a un certo punto, dopo una serie di maldestri tentativi da parte sua di dare voce proprio all'idea che la madre ha di lui, arriverà invece un incontro fatale con una ragazza, una donna, e quindi lui capirà improvvisamente che è tutto quello che ha cercato per tutta la vita e che non ha osato probabilmente professare da sempre, semplicemente forse per non disattendere le speranze materne, che è molto curioso, perché in genere è un problema dire a una madre: ma io sono omosessuale. Invece lei in questo caso, come dire, è assolutamente a favore del fatto che questo figlio sia omosessuale. Abbastanza, è abbastanza curioso, perché è una specie di coming out al contrario in realtà.
Allora, questo è uno spettacolo che io consiglio, appunto, ribadisco, consiglio di andare a vedere adesso al Torbella Monaca. È stato già ottobre al Quirino, oltretutto, dove l'ho visto. E devo dire, insomma, qui ci sono due elementi importanti. Uno è Gianluca Ferrato, naturalmente, che fa molto la differenza, ma quello che fa anche la differenza è il grande testo, caro Gianluca.
Quindi sono due
elementi detonanti, perché insomma, che rendono questo spettacolo di un'originalità incredibile.
Sì, è vero, il testo è molto forte, molto divertente.
Poi ci sono delle venature grottesche nel personaggio che tu interpreti.
E poi la cosa particolare, certamente, di tutta questa storia è che io interpreto tutti i personaggi, cioè vedo Guillaume, la madre, la nonna, il padre, i fratelli, la psicologa, i tre ragazzi arabi con cui lui si incontra, le zie, questa zia ubriaca che gli dà il consiglio su come trattare gli uomini. È tutto il caleidoscopio del mondo che gira intorno a Guillaume,
anche soprattutto l'abito familiare, quello che
l'abito familiare e tutto il mondo non solo familiare ma le costellazioni di Guillaume intorno a lui, e io li interpreto tutti solo con uno scarto vocale, con una postura del corpo,
perché poi ognuno ha le sue caratteristiche, voglio dire, no? Vocali, di movenze, insomma, tutto estremamente curato, quindi devo dire spettacolo delizioso, assolutamente da non perdere, tant'è, guarda, che io quasi verrei pure a rivederlo, ma guarda un pochettino.
Ma guarda, mi faresti tanto felice, e sarebbe un'occasione per stringersi la mano e conoscersi.
Ma certo, con grande piacere verrò dal mio amico Filippo D'Alessio, lì al direttore del Teatro Torbella Monaca. E allora, quindi appuntamento Teatro Torbella Monaca, sala grande, mi raccomando, perché insomma le platee più piccole non vanno bene per Gianluca Ferrato.
spiritoso.
E allora l'appuntamento, e poi tra l'altro questo testo parte da un film, giusto? Prima, Gianluca, diciamolo.
No, è nato in realtà come una pièce teatrale.
Poi sì,
successo che la Gaumont ha commissionato a Guillaume Gallienne la versione cinematografica.
Che ha avuto un grande successo, tra l'altro, anche quello.
Enorme. A Parigi, alla Comédie Française, prima ha avuto un successo strepitoso. In questo senso, cito un sanremese pezzo della coppia più scoppiettante, che erano Rettore e Tito nella piaga. Davvero è una questione di chimica questo spettacolo, ma lo è davvero.
Ma l'intuizione come nasce di portarlo in scena, Gianluca? Spiegamelo.
L'intuizione mia è perché molti anni fa io lo vidi a Parigi e rimasi assolutamente folgorato.
Folgorato, certo.
Poi ci ho messo tanti anni, perché in questo paese, sai, non sei una celebrità, è difficile, la storia del monologante è molto complicato, però insomma non voglio fare il pianto greco, ma è la verità ed è bisogna dirla, per cui ci ho messo tantissimi anni, ed è stato l'incontro con Roberto Piana, che lo ha prodotto e lo ha diretto, quindi a fare scaturire questa...
Santo subito?
Santo subito, assolutamente, perché non è un produttore, è uno che si è inventato di farlo, lo ha fatto con una grazia e un'intelligenza davvero.
Quindi è stato un bel incontro per te.
Un incontro molto bello, divertente, di due persone.
Io ti auguro che questo spettacolo possa ancora camminare a lungo, perché
speriamo.
Quindi, speriamo. Bene, e speriamo. Allora, caro Gianluca, io ti ringrazio di cuore per questa tua partecipazione, rinnovo l'invito a tutti ad andare al Teatro Tor Bella Monaca, quindi proprio a Tor Bella Monaca, insomma, a via Bruno Cirino, esattamente, per andare a vedere, a tifare e a godere dell'arte suprema e sublime di Gianluca Ferrato per tutto sua madre. Quindi, caro Gianluca, grazie di cuore e naturalmente buon teatro.
Grazie, grazie a te, grazie di queste parole e di questo...
E ci vediamo domenica, ci vediamo domenica.
Ci vediamo domenica, io ti aspetto.
Va bene, ci sarò. Buona serata, ciao, buon teatro.
Anche a te, ciao, un abbraccio, a presto, a tutti voi, ciao.
Ciao. Ebbene, ci lascia veramente molto divertiti Gianluca Ferrato, un grandissimo attore, e adesso andiamo invece a sentire una bravissima artista come Tracy Chapman che ci canta Telling Stories.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Every day life seems less.
Quarta parete, il teatro in radio qui su Radio Sonar, e abbiamo ascoltato Tracy Chapman con Tell Stories. E adesso andiamo dritti all'ultimo ospite di questa 17ª puntata. Parliamo di uno spettacolo che debutterà giovedì 11, sarà in scena fino a domenica 14 all'Altrove Teatro Studio in via Giorgio Scalia 53. Riferimento Metro Cipro. Per parlare di Non eroga Metano, ne parliamo con l'autore Andrea Giovalè. Buonasera Andrea.
Buonasera.
Grazie della partecipazione, so che sei impegnato con delle persone, quindi ti rubiamo pochissimi minuti, ma era importante così lanciare questo spettacolo, caro Andrea.
Ci mancherebbe assolutamente.
Allora, intanto gli attori in scena sono Michele Eburnea, Sara Manfodda e Mersila Soccoli. Ho messo un accento di troppo. Allora, storia di tre ragazzi che si svolge all'interno di un autogrill, dico bene?
Sì, si svolge all'interno di un autogrill, è un posto di passaggio che ci piaceva.
Sì, un luogo non luogo, diciamo così, insomma. Esatto, neutro.
Questo posto per una storia invece che è molto personale, sentita, con tanta passione. Tante cose che questi tre ragazzi si dicono o non si dicono per qualche motivo. E
quindi ci sono molti non detto.
Sì, ce ne sono molti. E diciamo che questo è un luogo che tutti abbiamo qualche ricordo all'autogrill, certo. qualche emozione legata a questi viaggi, per cui ci sembra un luogo adatto.
E quindi una storia di giochi ad incastro, Andrea.
Sì, chiaramente sì, è una storia di tre persone che sono, diciamo, legate alle altre in qualche modo, non posso anticipare troppo.
No, non spoileriamo, però fanno parte dell'universo giovanile, insomma.
Non è un segreto che potrebbe rivelarsi in qualche modo un triangolo, però non in modi scontati.
Non in modi scontati, certo. Comunque possiamo dire una drammaturgia generazionale? La possiamo definire così?
Sì, la definiamo assolutamente così, è sia una storia generazionale, quindi che parla della nostra società, del presente, dei ragazzi che oggi hanno tra i 20 e i 30 anni, anche quelli che li avranno tra qualche anno,
certo.
E quindi volevamo da una parte parlare della società e poi dall'altra, come abbiamo già detto, invece di sentimenti, di cose personali.
Quindi ovviamente l'invito è perché insomma sei molto abbottonato e quindi vuol dire che c'è molto da andare a vedere, caro Andrea, mi sembra di capire. E allora sì, esatto. Quindi l'invito è agli ascoltatori di andare al teatro all'Altrove Teatro Studio, quindi a via Giorgio Scalia 53, per questo spettacolo che si chiama Non eroga Metano, un interessante spaccato sui giovani d'oggi. E io ti ringrazio moltissimo, Andrea, e naturalmente
grazie a te.
In bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie mille.
A presto, ciao, grazie. E allora, abbiamo parlato anche con Andrea Giovalè con questo spettacolo, sicuramente da andare a vedere, lo consiglio, come tutti gli spettacoli sono in cartellone all'Altrove Teatro Studio, quindi saluto naturalmente Ottavia Bianchi per la direzione artistica, e naturalmente Maresa Palmacci, perché insomma è ufficio stampa che ci segue sempre con grande attenzione. E adesso l'ultimo brano di questa scaletta, sono andato a scoprire anche questo brano che mi è molto piaciuto, loro si chiamano The Band e il brano si intitola The Wait.
I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off. Picked up my bag, I went looking for a place to hide.
then I saw Carmen and the devil walking side by side. I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around.
Take a load off.
Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company?
Take a load off.
E abbiamo ascoltato questo splendido brano, questa splendida ballata che si intitola The Wait, e loro, questa band americana che si chiama The Band. E allora abbiamo ascoltato tutti e cinque i nostri ospiti. Volevo precisare che la direzione artistica dell'Altrove Teatro Studio è naturalmente Ottavia Bianchi, ma anche Giorgio Latini, quindi li saluto e li ringrazio sempre per la loro affettuosa attenzione. E adesso andiamo a fare la nostra solita così chiusura con l'aforisma della puntata. Il teatro è l'unico luogo dove l'essere obliato può essere rammemorato. Qui il pensiero che si richiede all'attore, allo spettatore, non è un pensiero utile, un pensiero dispensabile, divisibile, ma è un pensiero inutile, non divisibile, indivisibile, cioè indispensabile. Tutto per sé e per l'altro, tutto intero. Ciò che è utile lo possiamo dividere con gli altri, ciò che è indispensabile dobbiamo prendercelo tutto. Questo è il vero problema. Il teatro è inutile, ma indispensabile. Ma come? Io non sono mai stato a teatro, dice un signore, eppure vivo benissimo. Oh, sì, sì, vive benissimo, ma forse esiste male. Firmato Gabriele Lavia. E allora, io non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito, appunto per avermi seguito in questa puntata di Quarta Parete. Sono le 21.46, ci appunto apprestiamo a chiudere la trasmissione. Ringrazio Claudio Bernabucci sempre per la sua attenzione, la sua perizia alla parte tecnica. L'augurio appunto è di vederci ancora tutti a teatro, seguire il teatro, non abbiamo paura, non dobbiamo avere paura, sempre con la massima cautela, perché il teatro va sostenuto e lo può sostenere appunto solo, lo possiamo sostenere noi, il pubblico, perché senza il teatro, senza pubblico non può esistere, e quindi mi raccomando, andate a teatro, ci sono tante cose belle da vedere, tanti artisti famosi, anche meno famosi, ma insomma tanti spettacoli da seguire. E allora un saluto carissimo, appuntamento a lunedì prossimo, a lunedì 14 febbraio, sempre alla solita ora, 20:30, sempre su e soltanto su Radio Sonar, Quarta Parete, il teatro in radio. Grazie e buon proseguimento di serata.
Tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza, aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.
Amore, fai presto, io non resisto.
Se tu non arrivi, non esisto, non esisto.
Seguirmi.